Va ora in onda Filo Diretto, a cura di Giuseppe Misuri.
Però buongiorno, ben trovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Giuseppe Misuri con voi questa mattina per portarvi nel mondo dell'innovazione tecnologica, ma dagli aspetti che servono per curare le persone. Si parla di psicologia digitale e è in studio con me la dottoressa Elisa Marcheselli, psicoterapeuta. Buongiorno Elisa, benvenuta a Radio Fly.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, una nuova frontiera, mi pare di capire, è quella della psicologia digitale. Innanzitutto, da dove parte questa nuova modalità attraverso i mezzi digitali di curare determinate patologie, Elisa?
Diciamo che se ne parla oggi nel 2024, però pensate che dal 1944, da quando avevamo il primo computer che era pesante almeno 20 tonnellate e lungo 15 metri, gli sviluppi sono andati avanti e oggi per fortuna anche l'ambito della psicologia, che comunque è una scienza, viene aiutata dall'innovazione digitale sotto vari aspetti che forse più si conoscono, più se ne sfatano certi pregiudizi e certi miti che come ogni innovazione in qualche modo si porta dietro nell'avvento degli anni. Quindi è un concetto sicuramente nuovo, ma gli studi che sono sul campo della psicologia digitale sono diciamo di recente convalida, ma nel tempo hanno passato variati convalidazioni per quello che riguarda tutto l'aspetto empirico e di indagine di quello che sono gli effetti del mondo digitale sulle nostre menti.
Ecco, si fa un gran discutere in questo periodo proprio degli effetti del mondo digitale nelle nostre menti, che pare potrebbero portare a un'assuefazione, quindi a un pensiero minore da parte del nostro cervello, demandando tutto alla tecnologia. Ecco, ma in determinate patologie conta molto, da quello che pensiamo tutti, il rapporto umano, no? Ecco, ma le macchine non è che in qualche modo interrompono questo rapporto, Elisa?
Allora, io sono una professionista che in questo caso porto un po' avanti il filone di quello che è l'ambito della psicologia, della psicoterapia utilizzabile anche dal remoto, nel senso che determinati approcci psicoterapici possono permettere di bypassare determinati setting terapeutici, per utilizzare un termine specifico, nel senso che quando abbiamo una psicoterapia che si basa su delle tecniche e strategie specifiche, possiamo sicuramente condurre l'utente, il nostro paziente, tramite anche dei canali da remoto. Io personalmente lavoro con questa modalità ormai da 5 anni e mantengo efficacia ed efficienza, non naturalmente per merito mio personale, ma naturalmente per merito delle tecniche psicologiche protocollate anche in quello che sono gli ambiti dell'opportunità di lavorare a distanza e dal remoto. Ci sono tanti vantaggi, anche il Consiglio Nazionale degli Psicologi, tutte le strutture organizzative che stanno dietro un professionista della salute mentale hanno portato avanti studi e indagini su quanto potesse essere veramente possibile la fattibilità di un lavoro del genere, così delicato per tanti aspetti, anche da condurre dal remoto. E fortunatamente sappiamo che oggi le persone possono essere aiutate anche con questa modalità. Per certi aspetti ci sono persone che si avvicinano meglio a una modalità diciamo salvaguardata dallo schermo, proprio perché si sentono più liberi di parlare, il primo incontro diventa più facile da dover essere gestito e c'è quello che noi psicologi notiamo, che è un'apertura, una capacità di aprirsi in una maniera molto più veloce e quindi risparmiamo anche più tempo nell'ambito dell'indagine di quello che può essere un problema. Quindi è un dato trasversale che oggi la psicologia può essere in qualche modo utilizzata anche per il mezzo digitale, però è un dato ormai condiviso che tramite il web, tramite i canali digitali, le persone riescono ad aprirsi con più facilità. Per ora il contesto sociale ci conferma questi dati.
Ecco, questo un po' mi fa ritornare al discorso che abbiamo detto all'inizio. Insomma, siamo un po' succubi di questa tecnologia, perché se uno riesce a rapportarsi meglio attraverso una macchina che non di persona, io non so quanto poi possa essere così dannoso meno. Ma senti, come riuscite? Ecco, è vero lo schermo, ma ci sono anche altre tecnologie, quella delle realtà virtuali.
Esatto.
Che insomma, che riesce a ricreare quasi un mondo a sé stante, Elisa.
Esatto, tramite un master che sto facendo anche in questo momento ho avuto l'opportunità di conoscere dei colleghi che utilizzano già da tempo tutto quello che è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, utilizzando anche realtà aumentate e realtà virtuali. Diciamo che è importante sapere che anche per specifiche fobie, specifici problematiche o disturbi mentali, è possibile aiutarci attraverso dei contesti virtuali che grazie all'utilizzo dei famosi visori, quindi
ne mettiamo uno in screen,
esatto,
e lo vediamo.
Che ce ne sono varie metodologie, è possibile ricreare questo ambiente immersivo dove, seguendo delle guide che lo psicoterapeuta può sicuramente dare e stando vicino a supporto del paziente, il paziente può sperimentare simulando delle sensazioni e delle emozioni che già su quel campo virtuale può imparare a gestire. Non dimentichiamoci che tutto l'ambito della realtà immersiva nasce nei contesti militari, quindi un militare, prima di adagiarsi su un terreno minato rischiando la vita, facevano delle simulazioni molto importanti su quello che erano dei giochi, dei gaming, ma non sono giochi naturalmente, però creati appositamente per aumentare le performance e le skill dei militari, di corpi speciali. Quindi non c'è niente di nuovo sotto questo cielo, diciamo che sono applicazioni diverse, naturalmente sempre più per aiutare e sostenere le persone, velocizzando anche i tempi di cura e di risoluzione del problema. Una cosa molto importante che noi psicoterapeuti sottolineiamo sempre è che all'interno della sperimentazione della realtà virtuale c'è quel concetto di presenza, ovvero il sentirsi parte di quell'ambiente immersivo, che sconfina nella nostra mente nel non saper distinguere tra ciò che è reale e ciò che è immaginato, anche perché la nostra mente sogna virtualmente, quindi ricrea degli scenari proprio per questo motivo, per simulare, ma anche perché non differisce tra ciò che è reale e ciò che invece è immaginato. Quindi spostare la nostra mente su dei scenari nei quali la persona può sperimentare delle competenze è sicuramente un valore aggiunto che ci mette nell'ipotesi di fare e di rischiare meno quando siamo sul campo nell'esperire quella determinata emozione, per esempio.
Quando voi presentate queste tecniche, insomma, ai vostri pazienti, qui vediamo un'immagine dove c'è una bambina che, insomma, sta facendo questa cosa, no? Come viene preso? Ecco, anche in base alla fascia di età, ti chiedo, perché può essere non scontato, però i giovani sono ormai, questi dispositivi ci sono nati, no?
Esatto.
Quelli invece un pochino tipo me, insomma, non ci sono nati, se ne devono fare una ragione. Come viene preso, accolto dal paziente?
Infatti diciamo che le obiezioni da parte dei più giovani non ce ne sono, ma assolutamente sono propensi e entusiasti di verificare quello che può essere l'applicazione anche a volte di giochi virtuali con un contenuto educativo, con un contenuto a scopo sociale, ad esempio limitando comportamenti aggressivi, imparando ad empatizzare in situazioni particolari. Ci sono, diciamo, dei format che possiamo scegliere online dove è possibile immedesimarsi in situazioni dove il ragazzo o la ragazza necessitano di aumentare determinate competenze. Per, diciamo, gli over, che in realtà non sono troppo abituati a gestire diciamo l'esperienza di un mondo virtuale, all'inizio, durante la prima fase di colloquio che viene presentato questo strumento, c'è una sorta di resistenza con delle domande particolari: ma se mi sento male, ma che cosa succede nel caso in cui perdo il controllo? Naturalmente questi dispositivi si usano molto per fobie specifiche, quindi quando c'è la paura di qualcosa, e quindi si parla di una situazione già delicata di per sé, ma noi professionisti formati appositamente sappiamo in maniera naturalmente efficace ed efficiente per l'obiettivo personale del raggiungimento della risoluzione del problema, accompagnare la persona all'utilizzo del dispositivo. Che siano utili per tutti, come ogni cosa, diventa utile nel momento che la persona inizia a gradirla in qualche modo, si sente in una modalità confortevole nel poterlo sperimentare. Se ci sono troppe resistenze, non c'è bisogno di forzare la situazione, si utilizzano metodi diversi, però l'obiettivo
comunque
è sempre aiutare la persona.
Comunque questo è diventato comunque uno strumento, e sta diventando sempre più uno strumento molto importante per voi professionisti. Insomma,
assolutamente sì.
Tu dicevi prima da 5 anni c'è stato poi un tu lo stai utilizzando, poi 5 anni fa mi parli di Covid più o meno. Quel periodo lì come ha enfatizzato questa cosa? Anche per le crisi che la gente ha avuto durante il Covid, questo forse me ne darai atto, no?
Esatto. Ecco. Guarda, mi ricordo degli aneddoti molto particolari, mi ricordo che laddove lavoravo con delle generazioni, dei teenager all'epoca, che erano già dotati di visori, si aiutavano anche da soli per stare tranquilli, per abbassare i loro livelli di ansia, con delle tecniche che oggi si chiamerebbero di mindfulness, quindi di meditazione guidate attraverso degli scenari che calmavano il loro stato d'agitazione. Quindi questa era un'applicazione un po' fai da te di quello che però era un uso sano della tecnologia, in questo caso immersiva. Quindi i ragazzi oggigiorno sanno molto bene che la capacità di immergersi in un mondo virtuale in qualche modo fa simulare alla mente degli scenari. Noi adulti, noi professionisti, come ogni volta eticamente consigliamo, abbiamo il compito di educare i nostri giovani all'uso corretto delle nuove tecnologie. Quindi ogni strumento di per sé non è né positivo né negativo, ma è l'uso che noi ne facciamo a renderlo tale. Quindi oggigiorno ci troviamo a parlare di psicologia digitale, che è appunto la scienza che studia, diciamo, le applicazioni del mondo digitale sui cambiamenti che ci possono essere a livello relazionale e psicologico nelle persone. E secondo me è una materia molto importante, perché la psicologia digitale, noi ne parliamo in quest'ambito della salute mentale, però si può utilizzare nel marketing, nell'ambito di tutto quello che sono anche tecniche di vendita o altri scenari come l'aspetto medico della telemedicina, che in questo momento stanno avanzando e aiutando molto persone.
Tu hai parlato di uso sano di questa tecnologia, infatti la domanda successiva che ti facevo, mettendo anche questo, un po' questa immagine, no? Anche l'uso non sano, che è quello che può creare una dipendenza, ecco, dal punto di vista anche terapeutico, c'è il rischio che poi i pazienti acquisiscono una dipendenza verso queste macchine?
Allora, naturalmente quando si prova una realtà immersiva su uno scenario che è piacevole, come può essere uno scenario di rilassamento, di esperire un'emozione però positiva, è naturale che la mente subito ne trae un beneficio e quindi va a ricercare questo tipo di esperienza. Da lì a chiamarla dipendenza, naturalmente per noi esistono dei criteri importanti. Purtroppo oggi ne viene abusato anche di termine di dipendenza dalle nuove tecnologie, perché un po' tutti possiamo rientrare nella casistica della dipendenza, quindi è un termine che va contestualizzato al momento attuale, anche perché con la tecnologia tutti ci lavoriamo. Diventa un problema quando va a ridurre le possibilità della persona di interagire nel suo mondo reale e quindi va a limitare delle opportunità anche di conoscenza del mondo faccia a faccia, nel mondo in presenza. Quindi diciamo che non è più neanche facile parlare di due realtà distinte, perché gli studiosi ci dimostrano come si può parlare di questa realtà fluida dove il virtuale converge nel reale. C'è sicuramente tanta informazione da fare, sia per i genitori, gli educatori, ma soprattutto il segnale più importante è l'utilizzo che se ne fa. Deve essere bilanciato e soprattutto ci devono essere comunque dei supporti per i giovanissimi nel modo in cui vengono educati ad utilizzare la tecnologia.
E da qui mi viene spontaneo dirti che la figura del professionista in questo caso è quanto mai importante, perché deve bilanciare, saper bilanciare bene il virtuale con l'aspetto invece sempre umano.
Esattamente, non a caso noi psicoterapeuti oggigiorno siamo chiamati in causa anche dai genitori per semplici consulenze informative allo scopo educativo di come possono gestire ad esempio la resistenza del figlio di non giocare ad un determinato videogioco in determinate fasce d'età. I genitori naturalmente applicano dei correttivi che a volte non sono funzionali, quindi un professionista può dare delle tecniche, dei supporti strategici per gestire ciò che diventa quasi un inferno incolmabile senza fine, a gestirlo in una modalità invece armonica e funzionale per lo sviluppo del ragazzo. Non consiglio mai però di usare, diciamo, un approccio rigido, come nel dire togliamo drasticamente la tecnologia, riduciamo drasticamente il mondo digitale, il mondo virtuale, perché in quel caso è come fare un danno in più, visto che questi ragazzi socializzano molto attraverso piattaforme digitali. Quindi non possiamo negare che gran parte della loro socializzazione avviene per piattaforme digitali, e quindi se vengono privati di questo non è che le vanno a incrementare in altro modo. Bisogna creare un connubio.
Tu hai detto prima che bisogna stare anche un po' attenti a usare la parola dipendenza, però insomma alcuni giovani con queste cose, beh, diciamo, non so che altra parola si possa usare, no?
Assolutamente sì, è riconosciuta anche da noi clinici la dipendenza, che poi va a sfociare in una sindrome che ad esempio anche in Italia si sta diffondendo, che è la sindrome di Hikikomori, però quando si parla di questa sindrome si parla esattamente di una invalidazione al 100% della persona nel poter svolgere una vita normale, funzionale, nelle aree più importanti, quindi quelle sociali, relazionali, lavorative o educative. Quindi quando c'è un ritiro sociale, diciamo che è l'indice più problematico che il soggetto ci può manifestare, e forse lì iniziamo a parlare di dipendenza.
Se ti ricordi, negli anni un po' indietro, forse tu eri piccolina, però esisteva Second Life, che iniziava, era un primo esperimento per poterci portare con un'altra, quasi un'altra vita, no?
Esatto.
Certo. Poi quell'esperienza lì iniziava, era un po' i precursori di questa cosa.
Assolutamente sì. Lì siamo nel magico mondo degli avatar, che pensate, oggigiorno esistono degli avatar utilizzati a scopo terapeutico, psicologico, quindi dove i ragazzi possono avere un dialogo con un'intelligenza artificiale. Noi conosciamo tutti ChatGPT, sì, che alla quale possiamo interrogarla, chiedere consigli, chiedere dei suggerimenti, e ci sono degli articoli provocatori su quanto ChatGPT possa sostituire il dialogo con lo psicoterapeuta. Non possiamo parlare di sostituzione, io preferisco parlare di implementazione, nel senso che si può interrogare l'intelligenza artificiale per sapere anche un altro punto di vista, a patto che poi ci sia anche un confronto naturalmente con un fattore umano, che io non sono certo qui a denigrare il rapporto umano, sono qui per valorizzarlo e per dire che al di là della tecnologia ciò che fa l'essenza di un rapporto e che ne traiamo realmente beneficio è il fattore umano.
Tu sei anche psicologa forense. Questa tecnologia, questa nuova, diciamo, frontiera viene applicata anche in questo settore?
Assolutamente, oltreoceano sicuramente sono anche più aggiornati rispetto a noi del mondo europeo su quello che sono le tecniche di indagine, anche attraverso dispositivi che si utilizza le competenze dell'intelligenza artificiale. Diciamo che molte problematiche, anche per quello che riguarda la tutela della privacy, certi limiti di riservatezza, purtroppo si aggirano anche sempre nel magico mondo di quello che è il limite del visibile o non visibile nell'ambito del...
Non mi ricordo il titolo del film con Tom Cruise che parlava di questo, no? Cioè, insomma, di questa previsione di quello che succedeva nei crimini.
Esatto, molto, diciamo, realistico per certi aspetti. In effetti, per noi specialisti della salute mentale, l'applicazione dell'intelligenza artificiale anche nell'ambito delle cure della salute mentale è sempre più complicata rispetto che altri settori, proprio perché abbiamo delle normative molto importanti sulla privacy, sul consenso dei dati e soprattutto anche su quello che sono le linee di compliance di accordo che il paziente deve avere nell'ambito della terapia. Quindi ci sono delle accortezze maggiori, poiché l'ambito della psicologia è un ambito molto delicato in virtù di questi aspetti soggettivi.
È un settore veramente particolare, una cosa che non mi aspettavo. Devo dire, quanto mai affidarsi a professionisti, perché voglio dire, è una cosa che può essere anche utilizzata in maniera sicuramente sbagliata, ma soprattutto il giusto dosaggio di queste cose. Non so se in un futuro poi, Elisa, io potrei essere un conduttore virtuale in AI e tu una psicoterapeuta AI, però in questo momento io sto preferendo la forma così terrena,
concreta,
sì. L'ultima domanda che ti faccio: quanto però è adesso tra voi professionisti, una percentuale, quant'è che praticano proprio questa psicologia digitale?
Sicuramente ancora è la minoranza,
la
professionisti, penso di sì, ora non ho dei dati alla mano oggettivi, però per l'esperienza personale di collegamento che ho con altri professionisti del territorio, diciamo che ancora è in via di sviluppo, in via di diffusione, ma come ogni nuovo strumento che viene applicato sul campo necessita naturalmente sempre di revisioni, di studi scientifici, quindi sicuramente abbiamo bisogno di più tempo per applicarlo in una modalità, diciamo, standardizzata e quasi di routine per quello che riguarda l'ambito della salute mentale. Tuttavia ad oggi lo vedo come uno strumento di ausilio importante, sempre in base alla casistica soggettiva di quello che il professionista deve assolutamente iniziare a trattare, però per determinate specifiche patologie è sicuramente di aiuto e velocizza di molto la cura della patologia stessa.
Ecco, tu hai i tuoi pazienti pratici, la consigli? figli, la, insomma,
certamente sì.
Certamente sì, anche perché tu sei una che è molto avanti sulle cose, quindi se volete saperne di più dovete contattare ovviamente la dottoressa Elisa Marcheselli, qui trovate www.elisamarcheselli.it. Vi devo dire che io sono diciamo così abbastanza un po' destabilizzato, perché la psicologia digitale applicata come ce l'ha spiegata la dottoressa è una cosa bella, però è anche vero che la realtà virtuale portata agli estremi possa veramente farti, cioè sei in un
scollegare,
altro mondo, scollegare, scollegare. Ma è compito e soprattutto impegno dei professionisti come Elisa non vi fare scollegare. Elisa, grazie, appuntamento alla
grazie
prossima volta, ci torni a trovare con un altro
appuntamento,
con un altro
argomento.
Di questi, argomento molto importante. Grazie Elisa Marcheselli e appuntamento alla prossima edizione di Filo Diretto.
Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri.